Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria.
Più di tutti i doni offerti, questo è grande: amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come se stessi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Diceva loro mentre insegnava: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere. Essi riceveranno una condanna più grave. E sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro, e tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una povera vedova, vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino. Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: in verità vi dico, questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, poiché tutti hanno dato del loro superfluo. Essa invece nella sua povertà vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Abbiamo incontrato, sapete che quest'anno stiamo leggendo il Vangelo di Marco nella liturgia, e abbiamo incontrato tantissime volte Gesù che fa dei gesti e dice delle cose con le quali cerca di farci capire cosa intende per regno di Dio, cioè qual è questo nuovo mondo che lui viene a rivelare, che sta sotto le apparenze del nostro mondo, il nostro mondo che è fatto appunto, il nostro mondo quotidiano, dico, il mondo di ciascuno di noi, che è fatto di affanni, è fatto di desideri soddisfatti o non soddisfatti, è fatto comunque di ansie per avere, per assicurarci delle cose che ci servono, per fare dei nostri progetti. Ecco, il Signore viene a rivelare un mondo nuovo, nascosto, che è il regno di Dio, nel quale ci fa entrare continuando a dire di dare la vita, imparare a dare la vita, imparare a mettere l'altro davanti a te, imparare a voler bene continuamente le persone che incontri. Ecco, questo è il mondo nuovo che Gesù ci fa conoscere, ed è la religione nuova, se vogliamo chiamarla così. È venuto a farci sapere cos'è che piace a Dio. E questo mondo nuovo che Gesù è venuto a rivelare non solo lo possiamo capire quando ci fa degli esempi per dire fate così, il regno di Dio è simile a un comportamento di questo tipo, ma tante volte ce lo fa capire anche dicendo non è quella roba lì, non si fa così per entrare in questo nuovo regno. E tante volte ste robe ce le fa capire contrastando, litigando con qualcuno, come in questo caso. Quello che fanno gli scribi, dice Gesù, guardateli un po', quella roba lì che loro fanno non è la roba che si deve fare per entrare nel regno di Dio. Chi sono gli scribi? Sono, come dice la parola, gli esperti della scrittura della Bibbia. E siccome la Torah, la Bibbia, è la grande raccolta delle leggi, noi diremmo dei diritti di Dio, di quello che Dio ci dice di fare e che noi dobbiamo fare per obbedire a Lui, no? Sono gli esperti della legge, i professionisti del diritto di Dio. In qualche maniera gli scribi sono quelli che noi dovremmo ascoltare per sapere cosa vuole Dio. Ebbene, alla folla che lo ascolta, Gesù dice: fate attenzione a quella gente. Io non faccio applicazioni, guardate che queste cose qui, noi appunto o non le leggiamo, oppure siamo talmente abituati a non aspettarci niente da questi testi che non li ascoltiamo, no? Cioè, Gesù dice che gli esperti della religione, quelli che ci spiegano la Bibbia, ci dicono cosa vuole Dio, dice: guardatevi da quella gente lì. Chi avrebbe avuto il coraggio di dire una cosa simile? Ma perché Gesù dice: state attenti a quella gente lì? Cosa fanno appunto che non va bene? Quali sono i rimproveri che Gesù fa ai suoi contemporanei professionisti della religione, professionisti della cosa religiosa, che sono gli scribi? Primo, li accusa di esibizione, di presenzialismo, di trionfalismo. Amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi posti nelle sinagoghe e nei banchetti. Anche qui non faccio applicazioni, ma si capisce bene, no? Cioè, a Dio, anche se in nome della religione, i trionfalismi non gli piacciono proprio. Il culto delle persone, gli eccessi di paramenti, gli eccessi di cerimonie, quelle robe lì Dio non gli interessa. I discepoli di Gesù, per la verità, non erano esenti da questo tipo di ambizioni. Gesù li aveva sorpresi più di una volta a discutere chi era il più grande, e gli aveva detto: chi vuole essere il primo tra voi sia l'ultimo. E Giacomo e Giovanni, se ricordate, gli avevano chiesto di avere i primi posti nel suo regno, e lui gli aveva detto: non sapete ciò che chiedete, i capi delle nazioni fanno così, ci fanno vedere tanto, ci mostrano, sono circondati continuamente dalla folla, gli dicono tutti sì, ma tra voi non è così, tra voi chi comanda deve in realtà servire, no? Quindi primo riprovero: presenzialismo, esibizione, primi posti, onori. Secondo, è una cosa terribile che io non oso neanche commentare: divorano le case delle vedove, cioè inseguono con avidità le eredità, quei pochi beni di cui dispongono le persone più sguarnite, magari a scopi pii. La roba qui a questo Signore, a questo Dio, al Dio di Gesù, non piace. Anche nel nome della religione non piace che si sfrutti la gente. Sapete, le vedove erano una categoria tipica delle persone indifese, sguarnite, no? Terzo rimprovero: ostentano di fare lunghe preghiere. Sembra sempre che preghino, pregano lungamente, forse perché sperano che a pregare tanto si convince Dio, sperano di convincere Dio ad accordare loro ciò che domandano. Ma un simile modo di fare, che sembra così pio, così devoto, nasconde in realtà, secondo Gesù, un'idea di Dio strana. Perlomeno estranea al suo Vangelo, al mondo nuovo che lui rivela. Ricordate, nel discorso della montagna, Gesù dice che questa maniera di fare di chi continua a parlare a Dio lo soffoca di parole, continua a pregare. Dice: non fate come i pagani che moltiplicano le parole. Se è per quello, Dio lo sa ciò di cui è. Cioè, non preoccupatevi di far sapere a Dio, di piegare Dio alle vostre cose. Fanno i pagani. Ma Gesù in questo caso non sembra rimproverare questo aspetto della preghiera. Questi professionisti della religione, dice Gesù, pregano a lungo per essere visti. Dunque, ostentano di fare lunghe preghiere. Quindi non è neanche che pregano, però gli piace far vedere che pregano, che è un'altra cosa. Usano la preghiera per dimostrare che meritano di essere diversi dagli altri, sopra gli altri. Essi saranno giudicati più severamente di quelli che loro con disprezzo chiamano i peccatori. Riceveranno una condanna più grave, dice Gesù. A questo punto, dopo aver detto non fate come quelli, sul pulpito, non fate come quelli, introduce l'esempio della donnetta che accende la candela, che mette dentro i 10 centesimi, no? Siamo nel tempio, nella sala del tesoro, che aveva una cassetta esterna per raccogliere le offerte. Gesù ha notato una vedova povera che getta 2 spiccioli, pochissimo, ma è tutto quello che aveva per vivere. E qui si possono dire tante cose, proprio tante, credo. Solitamente nelle prediche si dice, guardate questo gesto perché è un gesto impressionante di autorità. Gesù ci dà un esempio. Pensate quanto amore aveva questa povera donna per Dio, da sacrificare tutto quello che aveva. Però si possono fare anche altre osservazioni. Certo, nessuno contesta che questa donna ci dà un esempio sconvolgente di amore per Dio. Ma questo amore per Dio, in questo contesto di Gesù, io sento che, come potrei dire, è un amore sfruttato, abusato. Ciò che dona per Dio va veramente a Dio, lei ne è convinta, certo, ma perché? Perché glielo hanno detto, le si è detto che tutto ciò che riguarda Dio è concentrato nel Tempio di Gerusalemme, è lì soprattutto che Dio può essere amato, servito. Quelli che le hanno detto queste cose sono gli esperti delle cose di Dio. E che conoscenze ha lei? Che potere ha per mettere in discussione il parere degli specialisti, che tra l'altro tutta la gente condivide? Il guaio, l'abbiamo visto già in altre occasioni, è che il discorso che fanno è lungi dall'essere innocente. Quelli che fanno questi discorsi, lo ammettano o no, sono anche interessati alla sua offerta. Sono i responsabili del sistema e ne sono anche i beneficiari. Ma allora sono veramente autorizzati a dire ciò che Dio si aspetta dagli uomini? Quando dicono che Dio si aspetta offerte, sacrifici, culto? O forse non è meglio dare più fiducia ai profeti? I profeti non hanno in gioco interessi. Quando parlano di Dio, quando osano dire, dice il Signore, non hanno niente da guadagnare, anzi, hanno tutto da perdere, corrono dei rischi. Ora, cosa dicono i profeti che Dio vuole? Abbiamo letto come ritornello, lo leggeremo come salmo di comunione. Voglio l'amore, non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Parole che Gesù un giorno ha ripreso per sé, ricordate l'episodio delle spighe strappate, vi dico che qui c'è qualcosa di più grande del Tempio, se aveste compreso cosa significa misericordia io voglio, non sacrificio. E allora in questa chiave, non so, probabilmente è molto azzardato quello che sto pensando. Ma Gesù, guardando questa vedova, la ammira e nello stesso tempo un po' la vede come una vittima di un sistema ambiguo che mescola l'onore di Dio e il servirsi di Dio. Del resto non è un caso che due versetti dopo il Vangelo riferisca questa dichiarazione di Gesù ai suoi discepoli che ammirano lo splendore del Tempio. Lo confida a uno dei suoi discepoli: vedi queste grandi costruzioni, non rimarrà più pietra su pietra che non venga distrutta. Gesù confida questa cosa a un discepolo, a uno che ha intravisto il mondo nuovo.